Buongiorno amati fratelli, benvenuti a Radio Blast. Cominciamo il programma dal vivo con fratello Giuseppe, pronti ad aprire i nostri cuori ed ascoltare quello che il Signore vuole che ci dice oggi. E i primi da ascoltare siamo proprio noi che vi parliamo. Luca 15, da 11 a 24. Un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: «Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta». Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: «Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame? Io mi alzerò e andrò da mio padre, e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi». Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai suoi servi: «Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E si misero a fare gran festa. Grazie Gesù per la tua parola. Giuseppe, Dio ti benedica.
Dio ti benedica. E Dio ci benedica tutti i figlioli prodigi che siamo.
È vero.
Tutti siamo figlioli prodigi, tutti quanti.
Sì.
Tranne quelli che credono di non esserlo, sono conciati male. Dio ci aiuti a non essere così. Amen.
Amen. Infatti il messaggio che il Signore ti ha dato oggi è proprio per tutti i figli prodigi come noi.
Amen, amen, gloria al Signore.
È un bellissimo messaggio.
Sì, sì, si chiama Quando ci siamo stancati.
Lo leggiamo?
Sì, non ti sei trovata stanca molte volte?
Sì.
Non hai provato tante cose nel mondo, nella vita?
Sì,
non
ho provato
tante, destra, sì. Sinistra?
Sì. E niente ha funzionato finché ho trovato Gesù.
Sì, essere saggi e imparare dagli errori degli altri, non picchiare la testa contro tutte le mura e cercare di imparare a spese nostre, a sbagli nostri, a divorzi nostri, a incidenti nostri, a morte nostre, malattie nostre, maledizioni nostre. E la maniera migliore per imparare è di imparare dal Vangelo, imparare da Gesù. Lo vuoi leggere?
Sì. Lo posso leggere?
Dio benedica, vai, vai.
Grazie. Quando ci siamo stancati di girare a vuoto in questo mondo, Gesù ci aspetta. Quando ci siamo stancati di delusioni, di credere alle bugie e alle false speranze della politica, allora siamo pronti per seguire Gesù. quando abbiamo raggiunto il denaro e scoperto che era come le illusioni passaggere del mondo, allora siamo pronti per la cosa vera. Si chiama Gesù. Quando abbiamo conquistato quella ragazza speciale e capito che un'anima altrettanto desolata e sola e triste e senza speranza come noi, allora possiamo voltarci al Signore e ascoltare quello che ci vuole dire. Quando abbiamo capito che le religioni vuote, noiose e prediche ipocrite non potranno riempire mai la nostra anima vuota in cerca della verità massima, allora Gesù ci sta aspettando. È il momento di togliersi i paraocchi che ci hanno messo e che cominciamo finalmente a leggere il Vangelo, come Dio ci comanda di leggerlo, di cominciare a viverlo insieme al resto del nostro popolo, il popolo di Dio del tempo della fine. Come dice in Daniele 2:44 e Daniele 7:27. Quando giunge il momento che finalmente siamo abbastanza stanchi di noi, i nostri fallimenti, di quelli che ci scoraggiano, ci criticano perché vorremmo fare qualcosa di nuovo, di diverso, qualcosa per Gesù, così come lo facevano i suoi discepoli. Allora è il momento di spiccare il volo nell'aria della volontà di Dio. Scopriremo sempre che Dio non è bugiardo, che le sue promesse sono vere, che Lui era da sempre stato là ad aspettarci e che ci guiderà fino alla fine, alla vittoria completa, fino al suo regno, perché lo ha promesso, ma solo se gli crediamo. Atti 1:8, Luca 10:19, Efesini 3:20, Matteo 6, da 24 fino a 34. Le più grandi benedizioni eterne nel regno di Dio sono destinate ai coraggiosi, ai temerari, a quelli che non hanno paura delle trappole del mondo, delle minacce dei nemici e del diavolo. Come il nostro Re, il Re dei Re, ci ha detto, in Matteo 11, verso 12. Dai giorni di Giovanni, il Battista, fino ad ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Dipende da noi quando abbiamo deciso che ne abbiamo abbastanza delle reti che ci legano. Allora possiamo abbandonarle e seguire il solo che può liberarcene. Leggiamolo in Matteo 4, versi 19 e 20. E Gesù disse loro: «Venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini». Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Le catene che il nemico ha creato, che ci tengono nella sua prigione di incredulità, di mancanza di fede, di paura, malattia e maledizioni e ossessioni, queste catene sono nella nostra mente carnale. E Gesù può liberarcene in un momento, in un attimo, se solo glielo chiediamo con tutto il cuore e cominciamo a seguirlo. In quell'esatto istante siamo liberi, come Gesù ha detto, Giovanni 8:31 fino a 36. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in Lui: «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Essi gli risposero: «Noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Ebrei 2:14 e 15. Egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Romani 12, verso 2. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Ogni persona ha uno spirito, di Dio o del mondo. Nel momento che decidiamo di non seguire gli spiriti contrari intorno a noi, ma di seguire e ubbidire lo Spirito Santo di Dio, anche a costo di metterci tutti contro, in quel momento siamo liberi. Dio ci rende liberi con il suo Spirito. Da parte nostra serve solo che facciamo la nostra parte di ubbidire alla verità che Dio ci mette davanti. Atti 10:44. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola. Giovanni 14:21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Amen. Grazie, Signore. E questo messaggio è proprio bellissimo per ascoltare una canzone che va insieme. C'è Marcello Marocchi che canta Il figlio prodigo. Possiamo ascoltarla?
Amen.
Ok, e poi continuiamo dopo il messaggio.
Amen. Gloria al Signore.
Voglio andare lontano, lontano, e toccare il mondo con la mia mano, e vedere mille occhi diversi, dipinti di blu, con i bracci e le polsi, ogni sguardo una donna da amare, profumi nuovi e mai nemmeno un dolore, mille notti amiche da ricordare. Ti prego Padre, fammi partire, dammi quello che devo avere. Vorrei ancora vederti ballare, come sei bella, ma non so come pagare. Dove andate amici, dove andate? Ho speso tutto, perché non mi aiutate? Non chiedo niente, solo un po' di pane, ma non trattatemi come un cane. Padre mio, chissà se ancora pensi a me. Io torno a casa, innalzerò il mio canto e gli dirò fra una preghiera e il pianto. Padre, perdonami, tu conosci le stelle, fanno parte dei sogni che un uomo, lo sai, ha sulla pelle. Padre, perdonami, ma sembravano belle, cadevano tutte lasciando ferite, no, non erano stelle. Abbracciami stasera, non lasciarmi solo, credevo di volare e non c'era il cielo. Visto ed ero ancora lontano, e per primo mi ha teso la mano, le braccia aperte come fossi il mondo, ho conosciuto l'amore più profondo. Fratello mio, non provare rancore, se il mondo perde e se vince l'amore, non mi lasciare da solo a far festa. A cosa serve questa veste d'oro se tu rimani in disparte da solo? Padre, perdonami, no, non erano stelle, desideri e passioni, ma un uomo, lo sai, ce l'ha sulla pelle. Padre, perdonami. cadevano tutte, lasciando ferite. No, non erano stelle. Abbracciami stasera, non lasciarmi solo. Credevo di volare e non c'era il cielo.
Grande è l'amore del Padre. Grazie Gesù. E che fare? Che fare in un mondo che non sa dove va? La maggior parte delle chiese non sanno dove vanno, non capiscono la Bibbia e tanto meno le profezie. Che fare? Chi seguire? Dove andare? A chi credere? Fratelli, il Signore ci dice che dobbiamo presto crescere nei Suoi doni dello Spirito. Imparare a profetizzare, imparare a poter dire a quelli ai quali testimoniamo di Gesù quello che Dio dice, che la Sua parola dice e dove ci guida, e cosa Dio e la Sua parola ci dicono che sta succedendo. Il mondo è nel caos, a cominciare col mondo cristiano. Per troppo tempo hanno seguito libri cristiani americani, per la maggior parte falsi e pieni di false dottrine, come il rapimento pre-tribolazione. E ora che il rapimento pre-tribolazione non c'è stato e non vi sarà, come appunto le scritture hanno sempre detto, ecco che le chiese che hanno confidato in una bugia sono confuse e nel più profondo caos. I loro falsi profeti dicono loro che tutto quel che devono fare è solo ripetere preghiere, non fare niente, rimanere seduti a crescere funghi nelle chiese morte, e Dio farà tutto. Dopotutto Lui è potente e può farlo, no? Il fatto è che Dio non sta facendo proprio niente riguardo il fermare la fiumana di malvagità anticristo che inonda il mondo. Perché? Perché così era profetizzato. Vedi secondo Timoteo 3, versi da 1 fino a 5, Apocalisse 12, da 12 fino a 15. Perché è profetizzato che Dio userà l'anticristo per punire le chiese disubbidienti. E che fare allora? Così dice Dio. Separazione dal mondo, secondo Corinzi 6, 14 fino a 18. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? Perciò uscite di mezzo a loro e separatenevi, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro, e io vi accoglierò, e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Dio ci sta dicendo di separarci da tutti quelli che amano il mondo e seguire la volontà di Cristo nella nostra vita. Separarci nello spirito e a volte anche materialmente, quando questo è necessario. Filippesi 3, verso 8. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Evangelizzazione è la nostra forza. Matteo 28, verso 19. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come andare a evangelizzare ora che abbiamo tanto bisogno di aiuto? Proprio così. Dobbiamo farlo perché è lì che sono i nostri capelli, tra virgolette, capelli della nostra forza di Sansone. È tutta nel seguire Gesù e il suo esempio. È un inganno pensare che dobbiamo aspettare fino a che la situazione è buona per seguire Gesù nell'evangelizzare. Se cadiamo in questo inganno, non lo faremo mai e mai riceveremo le speciali benedizioni e protezioni promesse. Protezione nella volontà di Dio. Contrariamente a quello che molti pensano, la nostra protezione non è in un luogo geografico. ma bensì nell'ubbidire alla parola e lo Spirito Santo e la volontà di Dio. Isaia 3, verso 10. Ditelo che il giusto avrà del bene, perché egli mangerà il frutto delle sue opere. Ebrei 6, verso 10. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Un altro punto, comunione coi fratelli. La protezione in questo regime di terrore, che va sempre più aumentando e che presto sarà completo, comprenderà anche di collaborare con fratelli veri. Dobbiamo formare delle piccole comunità ovunque ci troviamo. Non comunità che debbano necessariamente vivere sotto lo stesso tetto, ma comunità di cooperazione e unità nello spirito, di intenti, di strategia e a lungo respiro. Bisogna perdurare fino a che attraversiamo la tribolazione che inizierà presto. Superare da vincitori il marchio della bestia e fino al rapimento che sarà 3 anni e mezzo dopo. Sempre se l'anticristo non ci aiuti a giungere in cielo prima. Come è scritto Ebrei 10, 25. Non abbandonate la vostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Matteo 18, verso 20. Poiché dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Filemon 1, verso 2. Alla sorella Apfia, ad Archippo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che si riunisce in casa tua. Poi un altro punto. I doni dello Spirito sono essenziali. Non potremo vincere il diavolo, il marchio 666 e la tribolazione se non cresciamo nei doni dello Spirito. Vedi 1 Corinzi capitolo 12. E dobbiamo cominciare immediatamente. La Chiesa cristiana nel mondo è peccaminosamente arretrato in questo. I leader mercenari insegnano alle pecore che le loro benedizioni stanno nel dare denaro ai loro leader. I membri di quasi tutte le chiese vengono mantenuti al livello di handicappati spirituali, sempre in necessità dei loro pastori, e a seguire questi come se fossero una specie di dei, che è il contrario della sana dottrina biblica. Vedi 1 Timoteo 1, 18. Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia. Secondo Timoteo 3, 14. Tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate. 1 Timoteo 4, 14. Non trascurare il carisma che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani dal collegio degli anziani. Il luogo dove andare. Né noi né alcun altro deve influenzarvi sul luogo dove Dio vi vuole. Infatti, se andate in un luogo solo perché un altro ci va, o perché là vi è fratello Giuseppe, o perché in un luogo specifico la vita è più comoda, potreste fallire la volontà di Dio. Questi sono punti essenziali. Cosa fare nel tempo della fine, quando tutto il mondo è in caos?
Amen, 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 amen. Grazie Angela.
Grazie Gesù.
Gloria al Signore. Va bene. Bene, questo lo trovo a mettere nell'archivio, i fratelli interessati possono riascoltarlo.
Sì.
Va bene.
Certo.
Il punto è che come riuscire a superare vittoriosamente quello che sta già cominciando ad avvenire. Quando lo predicavamo molti anni fa, la gente rideva, veramente ci rideva in faccia. Ricordo fratelli di certe chiese che addirittura sono offesi. A cosa vuoi? Che io lascio il mio lavoro, chiudo la mia fabbrica ed esco dall'Europa? E ho detto sì. Sì, chiede al Signore se questo è quello che Lui vuole, altrimenti preparati qui dove sei. E qual è stata l'ultima volta che mi ha parlato quel tipo? Tu lo conosci, quel, vero?
Sì, mi ricordo, sì.
Ti ricordi? Un caro, dolcissimo fratello che...
Italiano, sì.
Italiano, che è fuori dall'Italia eravamo.
Sì.
Andavo in una grossa chiesa e è stata l'ultima volta che mi ha visto. Quel giorno lì ha pensato che ero un fanatico settario fuori di mente.
Perché lui ti ha offerto di predicare in 2000 chiese.
2500 chiese.
Ha detto che lui può organizzare per te, mm-hmm, di andare in un torneo in tutto il paese.
Sì.
2000 chiese.
In Europa dell'Est.
Predicare.
2500 chiese, dice lui, conosceva il presidente e poteva, dice, tu sei bravo a insegnare, predicare, hai tutte queste porte aperte.
Mm.
Ti immagini andare a 2500 chiese e raccogliere 2500 offerte. Importante innamorarsi della stella di Betlemme, del dormire sotto gli alberi, monte degli olivi quando è necessario, amen,
amen,
così
amen,
che non siamo abbagliati dal denaro nelle nostre decisioni,
amen.
Guarda,
amen,
quanti soldi si possono fare lì, virgolette, per la gloria di Dio, andiamo.
Sì, è vero, sì.
No, cari, dobbiamo scoprire la volontà di Dio. Giovanni Battista era un grande predicatore, poteva fare e dire, ma è andato nel deserto invece. È diventato il re delle locuste, dei grilli.
Sì.
E allora, quando predicavamo questo, ci prendevano per pazzi. Adesso anche i giornali ne parlano. Tutti ne parlano.
Mm.
I politici ne parlano. Infatti ci sono politici come Putin, sincero o non sincero, come tu vuoi, predica meglio di un sacco di pastori di chiesa. Capisce più lui di quello che sta per arrivare che i pastori di chiesa. Putin ha capito che deve armarsi, sta potenziando il suo nucleare, il suo armamento nucleare, i suoi sottomarini, tutto. Sa che la guerra atomica arriverà perché l'America è la grande prostituta. E, niente, l'America è ubriaca di denaro, è ubriaca di potere, e Putin sa che questa pazza da delegare all'America si può solo o distruggerla o essere distrutti. America, la prostituta, Apocalisse 17, hanno abbandonato il Dio Cristo e adesso hanno il Dio denaro. Va bene. E allora, fratelli, dobbiamo separarci dal mondo, dobbiamo imparare a evangelizzare, che è la nostra forza.
Amen.
Dobbiamo capire che la protezione sta non a casa di fratello Giuseppe o della sorella Giuseppina, ma nella volontà di Dio. Va
Amen.
Bene?
Amen.
Giuda era nella chiesa di Gesù e non ha trovato protezione perché il suo cuore era storto. Anania e Safira erano nella chiesa di Pietro e dei discepoli, degli apostoli, ma il loro cuore non era diritto e Dio li ha uccisi entrambi in un giorno.
È vero, sì.
I doni dello Spirito sono importantissimi, che cresciamo, che non dipendiamo, non mettiamo la nostra fiducia nelle farmacie, nei dottori, che un po' di aiuto possono darvelo, ma anche vi possono aiutare ad andare in cielo più velocemente. Dobbiamo imparare a avere comunione con i fratelli. Sentiamo notizie a destra e a sinistra. Abbiamo visto fratelli che non riescono a cooperare con nessuno. Sono solo in grado di cooperare con i fratelli lontani, quelli che non conoscono, fratelli come me. Ma sapete, se venite qui, guardate che non saranno tutte rose e fiori. Qui siamo come una base militare. Capito? Non potremmo funzionare come funzioniamo se non fossimo... soldati. Qui siamo come un accampamento di soldati. Ci si sveglia al mattino e qui prendiamo gli ordini uno dall'altro. C'è fratello responsabile alla cucina, fratello responsabile alla testimonianza, fratello responsabile della radio. E c'è ognuno di noi. Cosa credete, che qui fratello Giuseppe guida il circo equestre? Assolutamente no. Assolutamente no.
È vero, sì.
E lo Spirito Santo qui, e quindi ogni fratello qui c'è un dono spirituale e lui è il leader della sua sezione, della sua area, quindi imparate a cooperare con i fratelli. Se fratelli che vogliono venire qui da me o così, che non riuscite a cooperare con i fratelli lì dove siete, non venite, che state sprecando tempo, qui con me sarà molto più dura,
sì,
perché qui siamo soldati molto più rigidi di dove siete lì voi. e qui non riusciresti a sopravvivere con le nostre regole.
Perché la cosa più difficile quando vuoi cooperare con fratelli è di abbandonare le tue idee, fare anche quello che non ti piace.
E l'idolo più difficile da abbandonare sono le tue idee.
È vero.
Le tue idee intelligenti, saggi, superiori, che hai sempre ragione e l'altro ha sempre torto.
È vero, non si tratta solo, sono disponibile a fare lavori umili, qualsiasi cosa. No, si tratta di essere in unità quando tu non ti senti in unità, quando tu vuoi fare un'altra cosa. La tua idea è meglio, pensi tu, di quella di fratello Giuseppe. E si tratta di abbandonare tutto e sottometterti se va bene. Facciamo come dici
tu.
Ma
un lavoro umile può fare uno che lavora a McDonald's. Può fare uno che lavare i piatti. Però non è mica detto che ci mette il cuore.
Sì.
Fa il lavoro umile ma senza cuore. Bene, in una chiesa vera questo non è possibile. Non c'è lavoro umile o lavoro orgoglioso, lavoro alto, lavoro... tutti i lavori sono importantissimi.
Sì,
importantissimi, tutti. Il fratello che cucina non è meno importante di fratello Giuseppe che parla alla radio.
Sì.
La sorella che cura i bambini non è meno importante.
Amen.
Va bene?
Amen.
Quella
amen.
Donna che ha dato due spiccioli nel tempio non era meno importante del più grande fariseo che metteva monete d'oro.
Sì.
Va bene? Quindi non pensate che attraversando l'oceano, mettendo insieme in fretta e furia 4 soldi per saltare su un aereo, vi fa diventare missionari, discepoli o fratelli nello spirito. Se sei fuori dallo spirito, in divisione, in mormorazione, e camminando in egoismo, e guardando dallo specchio, pensando solo per te, lì dove sei, non pensare che solamente traslocando indirizzo diventi quello che dovresti essere. Ma non dobbiamo uscire da una nazione per diventare discepoli, dobbiamo uscire da noi stessi, uscire dal nostro egoismo, uscire dalla nostra mente carnale. È così che diventi discepolo. Come diventi discepolo? Diventa lì dove sei adesso, mettendoti in ginocchia davanti a Gesù, piangendo e piangendo e piangendo, a cuore rotto davanti a Gesù, leggere bene un messaggio come Salmo 51, va
amen,
bene?
Amen.
Dire a Gesù: Gesù, mi merito la morte, l'inferno, qualunque cosa buona ho fatto nella mia vita perché tu l'hai fatta. E io sono come imparare cosa Paolo diceva: sono il minimo, l'ultimo degli apostoli, il minimo dei santi, il più grande, il capo dei peccatori si è chiamato. Paolo, uno dei più grandi apostoli, che io non sono degno neanche di camminare nella sua ombra. Ha detto il capo dei peccatori, il minimo degli apostoli, l'ultimo degli apostoli e dei santi, Paolo. Guarda, Paolo ha parlato di sé. Qui tutti a farci i selfie, le foto. Questo sono io, hai visto che begli occhi, che bel naso, che bella bocca, che bei capelli. Guarda, sono io, vedi, gloria a me. Facciamoci un bel selfie. Selfie, in inglese...
Selfish.
Si avvicina a selfish, che vuol
selfish.
Dire egoista.
Yeah, yeah.
Ci guardiamo la Bibbia. Bibbia, Bibbia delle mie brame. Chi è il più grande del reame? Ma tu, ti risponde il diavolo. Logico. Amen. Quindi,
amen.
Fratelli, se non imparate, non impariamo. E non imparate lì dove siete adesso. Se non riuscite adesso lì a cooperare con i fratelli. Ah, ma i fratelli qui sono tutti fuori dallo spirito. E magari il primo sei tu. Ma trova dei fratelli, che è possibile che c'è solamente tu di giusto nel paese dove stai? È possibile che non c'è una pecorella che ha bisogno del tuo amore? Ah, ma io sono un vedovo, mia moglie mi ha abbandonata, e ho 3 figli e io vivo di elemosine. E svegliati, tirati sulle maniche e vai a cercare qualcuno che ha 4 figli e è stato abbandonato 2 volte. Magari in un ospedale, magari all'angolo di una strada. Non sto dicendo andare solamente mendicanti, va bene? Quindi diventare discepoli dove siete. Semplicemente scappare dall'Europa per salvare la pellaccia non servirà a niente. Arriverete gli stessi egoisti che eravate prima di partire. Quindi connettarvi, collegarvi, mettermi in comunione con Gesù Cristo, lì dove siete, in comunione col suo amore, memorizzare 1 Corinzi 13, memorizzatelo fratelli, vi farà bene 1 Corinzi 13. Vuoi leggere 1 Corinzi 13 da 1 al 3 e 4 verso lì?
Ok.
8 ottimo, ottimo capitolo. Abbiamo c'è dei fratelli che stanno partendo per un viaggio di evangelizzazione, passeranno fuori una o due settimane, gli abbiamo detto ogni giorno, sono una squadra di tre, ogni giorno leggere insieme 1 Corinzi 13, tutte le mattine. Questa è la commissione che gli abbiamo dato. E gli ho detto tutto il resto vi sarà dato per giunta e tornerete qui con grandi vittorie. 1 Corinzi 13, verso Amen. 1.
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla.
Se tu sei più grande guaritore sulla televisione intercontinentale e intergalattica, che tocca appena la tua mano si avvicina la gente cade per terra come delle stecche di baccalà, come degli stoccafissi, però se non hai amore, se io non ho amore, non siamo niente.
Verso 3. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso, e se non avessi amore, non mi gioverebbe a niente.
Se tu dai tutti i tuoi soldi al più grande predicatore di Vangelo di prosperità, così che Dio ti dà indietro 100 volte tanto, ma se non hai amore... Se non hai amore da cercare la gente che va all'inferno, cosa te ne fai dei soldi che saranno moltiplicati il centuplo? Cosa te ne fai dei soldi? Cosa te ne fai della bara d'oro piena di diamanti se non vai nelle strade a cercare i perduti? 4.
L'amore è paziente, è benevole, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce. Non addebita il male.
Ci hanno scritto delle persone, ha detto, sai, quella persona lì non l'ho più vista. L'ultima volta che l'ho vista è stato in tale posto e non l'ho più vista. Ti ricordi, Angela?
Sì, sì, sì.
Ci sono diversi gruppi, maschi e femmine, che non riescono a vedersi, non riescono a parlarci. Adesso non ci scrivete sono io, perché non siamo qua a puntare il dito. Cercate di perdonarvi, cercate di amarvi, cercate di aiutarvi. Vai da quella sorella, vai da quel fratello. Mi viene in mente un particolare fratello in questo momento che è un pochettino in astio con una sorella. Sono un fratello e una sorella che non si vedono, non si parlano. Che sei maschio, che sei femmina, non conta niente. Vai da quella persona che non riesci ad amare e portigli l'amore di Gesù. Ok?
Amen.
E vai e dice, vai e confessa. Dice, guarda, io faccio fatica a pregare per te. Io faccio fatica a perdonarti. Perdonami, ricominciamo. So che tu mi hai fatto questo, mi hai fatto quello, mi hai rubato il marito, mi hai rubato la moglie, mi hai rubato soldi, quello che è. È una sorella, è un fratello, vai e chiedi perdono. Va bene? Chiedi perdono anche se ti ha fatto del male. Perdono per cosa mi ha fatto del male? Perdono perché non riesci a perdonarlo. Va bene? Quindi è inutile che andate a passare l'oceano su una nave o su un aereo per venire qua a portare i vostri cattivi spiriti o io portare da voi i miei spiriti. Dobbiamo andare da Gesù adesso subito, immediatamente, in ginocchio e chiedergli di ripulirci, va bene?
Amen.
Dopodiché non tentate neanche di andare a che Dio vi proteggerà in un bosco dell'Amazzonia in Brasile. E Dio non vi proteggerà perché voi non siete allineati con il Signore. La protezione sta nella volontà del Signore. Se vuoi essere guarito e sei ammalato, prima devi perdonare. Se non perdoni non vieni guarito. Va bene? E poi, certo, per incontrare il guaritore che ha il tocco magico, il tocco miracoloso, ti guarisci anche, ma la malattia torna di nuovo, anzi 7 spiriti peggiori.
Amen. Facciamo una pausa musicale e poi vogliamo studiare alcune notizie che hai detto che vuoi condividere.
Sì, c'ho alcune notizie del mondo, ho dato un'occhiata un po' alle notizie internazionali e voglio condividere con i fratelli che non hanno molto tempo di girarsi le notizie mondiali, c'è qualcuno italiano, la maggioranza sono in inglese, parleremo
sì,
di
sì,
quello.
Sì. Sì, sì, anche più facile se tu spieghi queste notizie, perché a volte io leggo una notizia però non capisco niente. Allora, apprezziamo che ci spieghi questa notizia.
Bisogna leggere, seguire la notizia alla luce della Bibbia, alla luce specialmente delle profezie, perché
sì.
Leggi una notizia e dici, non capisci niente. Però invece sì, c'è sì, una profezia che ti fanno rizzare i capelli nella testa, guarda, si sta avvicinando con la profezia.
Sì.
Ora c'è un bellissimo canto adesso che mettiamo, e così abbracciami, no?
Abbracciami Gesù.
E quindi questo canto, fratelli, dedichiamolo a noi stessi. È un canto da dedicare a noi.
Amen.
È la storia di un figlio prodigo. Storia di un uomo che aveva soldi e tanti sogni da comprare. E così è andato a comprare un po' d'amore la prima donna per strada che ha trovato. E si è trovato, come si dice, con le brache calate, in mezzo al fiume. In inglese si dice pants down in the middle of the river. Cioè, come dire, in un disastro totale.
Sì.
E che sia esperienza di adulterio, esperienza di fornicazione, esperienza di finanziaria, esperienza di egoismo, esperienza di violenza, esperienza di divorzio, qualunque esperienza sia, quel giovane di cui parla il canto sono io e sei tu e siamo noi.
Amen. Abbracciami Gesù.
Lasciai un giorno il mio pastore, avevo soldi e tanti sogni da comprare, ed una sera il cuore mio ha chiesto amore, ed ho scoperto che l'amore si vende. Così, così forte per la via, nell'affanno son caduto, ed ho guidato il mondo intero che cercavo amore, ma l'amore c'è, e stanco e solo sono rimasto qui. Mi prego, abbracciami Gesù, c'è troppo freddo senza te, in questo mondo di tempesta, puoi salvarmi solo tu, in questo ghiaccio di ogni cuore, scioglierò solo tu, riscaldami Gesù, ti prego abbracciami Gesù, io non ti lascerò mai più, e nella barca della vita adesso ci sei tu. Il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu, e come posso naufragare, se al timone ci sei tu. Lasciai un giorno in mio pastore, perché c'è un grande vuoto dentro, poi ho perso tutto quanto è, a mani vuote torno a te. Gesù, accettami così, ti prego abbracciami. Gesù, c'è troppo freddo senza te, in questo mondo di tempesta puoi salvarmi solo tu, e questo ghiaccio che ho nel cuore puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami Gesù, ti prego abbracciami. Io non ti lascerò mai più, e nella barca della vita adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso naufragare? Timone ci sei.